Buongiorno a tutti, la pace di Gesù regni sempre nei vostri cuori.
Allora, cosa sono le barriere comunicative? Leggiamo. Si chiamano barriere comunicative gli ostacoli intrapsichici, cioè che stanno dentro, a volte neanche si conoscono, che impediscono di vivere una relazione interpersonale positiva e benefica. Vengono chiamati microbi relazionali. Queste barriere comunicative possono riguardare le varie aree della persona. Ora, prima di parlare di quali sono queste barriere comunicative relazionali, io vorrei che capissimo bene una cosa. Se una famiglia, per esempio due coniugi, hanno delle barriere di relazione per cui non riescono a comunicare come si deve, o comunque la loro comunicazione è molto disturbata, inevitabilmente, notate l'avverbio, inevitabilmente, anche se loro si nascondono ai figli, ma proiettano sui figli, cioè una barriera comunicativa proietta nei figli insicurezza e altri disturbi che poi nomineremo lungo il cammino. Ugualmente, in una comunità religiosa, se ci sono delle barriere comunicative a tutti i livelli, a qualunque livello, purtroppo esistono poi delle conseguenze che vanno a crearsi nelle singole persone, che sono di vario genere, poi le vedremo quali sono. Allora, vediamo prima quali sono le barriere comunicative che spesso non sono coscienti. Non è che ci sono e si conoscono tutte, a volte ci sono ma non si conoscono. Allora, vediamo quali sono le principali. La dominazione, cioè che ci sia qualcuno che voglia dominare, quindi che non crea fraternità, non crea comunione, comunicazione, ma tende a dominare. È una grossa barriera. Un'altra barriera, giudizi affrettati. Penso che non ci sia molto da spiegare. Volontarismo, dogmatismo, cioè è così, si fa così. Passività, la persona che resta passiva, che non partecipa, che non comunica quindi. La dipendenza, e ne abbiamo parlato già parecchio, credo che non ci sia ancora da dire altro. La superficialità, l'impulsività, la proiezione. Il processo di proiezione è quando si proietta negli altri, si attribuisce agli altri delle cose che abbiamo noi. Ecco questo dare le colpe. Quando Adamo ed Eva peccarono, Dio chiese prima Adamo: Adamo, che hai fatto? E Adamo dice: che è colpa mia, è colpa di Eva. Quindi questo scaricare le colpe negli altri, proiettarle. Un'ansia che è nascosta o manifesta. I pregiudizi. Ecco, pregiudizi, metteteci accanto anche precomprensioni. Molto spesso nelle comunità, come anche nelle famiglie, si dicono queste parole. E che vuoi fare? Stella è così. L'etichetta, no? È così. Può fare anche miracoli, che è così, c'è niente da fare. Questa è una delle barriere più terribili, perché se io dico quella persona è così, quasi dico non c'è niente da fare, che vuoi fare? Pazienza. Terribile tutto questo. Fantasticheria, razionalizzazione, autoritarismo, alienazione, sono tutte, ecco, indifferenza, sono tutte parole che indicano non capacità di relazione concreta. Siamo due persone che hanno i loro limiti, i loro pregi, e dobbiamo comunicare noi due, proprio con tutto quello che noi siamo. La fretta è un'altra barriera terribile. La fretta, avere fretta nelle cose, non avere tempo per comunicare, non avere tempo per stare insieme. La rimozione, c'è per esempio un blocco, c'è una difficoltà, bisogna dirsela, non bisogna mai far finta che non c'è, non bisogna mai fare il gioco dello struzzo, mettere la testa sotto la sabbia. È inutile che vogliamo far vedere le nostre comunità belline, carine, no, no, quello che c'è, c'è. Così anche la negazione, negare i problemi, negare le difficoltà. Ecco, è una sintesi per far capire come se, perché poi ecco, queste barriere comunicative fanno vedere se la famiglia o la comunità è una famiglia funzionale o è una famiglia non funzionale. Se è una comunità funzionale o una comunità non funzionale. Che vuol dire funzionale e no? Se funziona o no. Una famiglia non funzionale produce dei figli quantomeno anormali. Vediamo per esempio quando è che una famiglia è funzionale o una comunità è funzionale. Io vi dico solo alcune cose. Parliamo della comunità, si intende anche della famiglia. Una comunità è funzionale se comunica, se i membri tra loro comunicano, che non c'è bisogno di essere perfetti, però si comunica in un modo aperto, in un modo sincero, in un modo vero. Ancora, ognuno si sente se stesso, cioè sente la libertà di essere se stesso, di esprimersi. C'è rispetto per ogni membro, per la libertà di ogni membro. Rispetto della libertà è fondamentale. Il clima nella comunità è un clima gradevole, è un clima sereno. Non c'è un clima di giudizio. C'è una crescita personale nell'autonomia, nella libertà. Cioè le persone crescono, quindi non c'è dipendenza, non ci sono dipendenze. E soprattutto la funzionalità dipende dalla fiducia reciproca e dall'amore sincero. Ecco, proviamo a fare l'esempio invece della comunità non funzionale. Quando la comunicazione o non c'è o è molto superficiale. Cioè per esempio si comunica sulle cose da fare, ma non sui sentimenti, non su quello che noi abbiamo dentro. Ancora, quando i rapporti sono viziati, ci sono pregiudizi, precomprensioni. Quando i rapporti sono viziati, oltretutto, c'è una mancanza di stima e di fiducia reciproca. È una comunità non funzionale quando c'è un'atmosfera pesante, non c'è un clima di serenità, di rapporto sereno, ma è un'atmosfera molto pesante, a volte è un'atmosfera di giudizio, di non libertà. È una comunità non funzionale quando le relazioni sono dipendenti, quindi relazioni di dipendenza o di codipendenza. E quindi l'ultima fase della comunità non funzionale, quando c'è sfiducia, quando non c'è sincerità, quando non c'è apertura, quando si scoprono queste barriere comunicative, cioè quando ci accorgiamo che la comunità non è funzionale o la famiglia non è funzionale, cosa fare? Però prima di andare a dire cosa fare, vediamo qui se c'è qualche cosa da domandare. Va bene, allora passettino avanti. Qualunque tipo di barriera comunicativa, qualunque tipo, ha bisogno di un cammino di guarigione, perché vuol dire che o tutti e due, o l'uno o l'altro, si sono inceppati. Ecco, quello che dicevamo alla fine questa mattina vuol dire semplicemente che la relazione è disturbata ed è inutile prendersela con l'uno o con l'altro. Non si tratta di ricercare le colpe, assolutamente, perché le colpe non vanno mai ricercate per un processo molto semplice. Secondo voi, in un conflitto, in una discussione, chi dei due ha cominciato? Ma siccome si tende a dire colpa sua e colpa mia, allora in questo caso si cerca sempre il colpevole. Questo cosa ci fa capire? che non serve cercare il colpevole. Bene, io penso che possiamo fermarci qui, vero?